Marco 3, da 1 a 6. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese, e la sua mano fu guarita. I farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui in che modo farlo morire. Entrò di nuovo nella sinagoga. La prima volta che Marco ci ha fatto vedere Gesù in una sinagoga, ce l'ha fatto vedere mentre guariva un indemoniato, lo ha liberato da quello spirito che si metteva a gridare contro di lui, contro Gesù, e gridava: sei venuto a rovinarci. Qui Gesù è di nuovo nella sinagoga. È chiaro che è di sabato, perché è di sabato che si va nella sinagoga, insieme con tutta la gente, o meglio, con tutti gli uomini. Ci sono anche alcune donne dietro le tende, ma quelle non hanno grandi obblighi in giorno di sabato. La sinagoga è il luogo della parola di Dio, la parola di Dio che è sempre creatrice quando viene pronunciata. La parola di Dio non può essere una parola come quelle degli uomini. Le parole degli uomini non producono granché, ma la parola di Dio è sempre creatrice. Ed è sempre creatrice anche in giorno di sabato, quindi, perché la parola di Dio produce sempre quello che dice. Forse quegli uomini non erano più abituati a vedere che la parola di Dio faceva quello che diceva. Probabilmente perché forse non erano abituati a pronunciarla con fede e ad ascoltarla come è veramente parola di Dio. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata. Quest'uomo era lì per caso, o diciamo noi provvidenzialmente, oppure era stato invitato appositamente dai nemici di Gesù. Da come essi si comportano, sembrerebbe quasi di poter pensare anche così, che sia stato chiamato, forse anche con la promessa che Gesù l'avrebbe guarito, perché molti di quelle persone che sono nella sinagoga hanno già un'intenzione. Stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Quell'uomo ha la mano paralizzata. Che cos'è la mano per l'uomo? La mano per l'uomo è l'organo, attraverso la mano l'uomo comunica, perché l'uomo con la mano accarezza, saluta, si può dire anche che parla, non solo i napoletani, anche tutti gli uomini del mondo adoperano le mani per comunicare, per parlare, per dire, per trasmettere quello che hanno nel cuore. Con la mano l'uomo lavora, quindi si guadagna anche da vivere. E con tutti queste azioni, con tutte queste opere, Gesù manifesta la sua somiglianza a Dio. Quindi anche la mano serve all'uomo per dar gloria a Dio, per manifestare la bellezza e la grandezza dell'opera di Dio compiuta creando l'uomo. Quest'uomo che sta nella sinagoga e che tutti osservano ha la mano paralizzata. Cioè, quell'uomo non può comunicare, non può lavorare, non può manifestare con quella mano la gloria di Dio. Perciò quell'uomo si vede non solo handicappato fisicamente, ma anche un po' spiritualmente e psicologicamente. C'è uno dei Vangeli apocrifi che dice, si chiama il Vangelo degli Ebbri Uniti, che dice così, mette in bocca a quest'uomo queste parole. Lui si rivolge a Gesù per chiedergli la grazia della guarigione e gli dice: ero un muratore e mi guadagnavo da vivere con le mie mani. Ti prego, Gesù, ridammi la salute perché non debba mendicare. Ecco, ma anche se non dicesse niente, come nel nostro Vangelo, noi comprendiamo forse anche molto di più, perché la mano serve sì per lavorare, guadagnarsi da vivere, ma anche per molte altre cose. Aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato. Stavano a vedere se lo guariva, non per dar gloria a Dio e per essere contenti, ma invece per poterlo accusare in giorno di sabato. È la terza volta che Gesù si trova a dover discutere per il giorno di sabato. Anche questa volta abbiamo visto già come il giorno di sabato è il giorno della gioia di Dio per la sua creazione e soprattutto per la creazione dell'uomo. Non è solo il giorno in cui Dio riposa, ma soprattutto è il giorno in cui Dio gode della comunione con l'uomo. È il giorno che Dio regala all'uomo appena creato, perché anche l'uomo possa godere della comunione con Dio, perché anche l'uomo possa essere contento, gioire per tutto quello che Dio ha fatto. Quindi Dio, vedendo un uomo con la mano paralizzata, non può essere contento del tutto finché la sua creazione non è completa anche in quell'uomo. Quelli che stanno a guardare Gesù hanno nel cuore malizia. Quindi sono ancora più incompleti di quell'uomo con la mano paralizzata. Sono peggiori di lui, più paralizzati di lui. Gesù vede il desiderio di guarire, il desiderio di Dio di guarire l'uno e gli altri. Dio gode della pienezza, della completezza della sua creazione. Quindi Gesù vede il desiderio di Dio che quell'uomo sia completo, che possa adoperare la sua mano, ma soprattutto che gli altri uomini che sono attorno a lui possano anch'essi godere in giorno di sabato per l'amore di Dio e per la sua grandezza e per la sua comunione con gli uomini. Gesù vede il desiderio di Dio di farsi conoscere come papà, come padre, che vuole il bene dei suoi figli e che vuole che i suoi figli partecipino del suo amore per tutti. E gli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata. Gesù rivolge la sua parola a quell'uomo che è lì, l'unico degno di un'attenzione particolare. Tutti sono degni di attenzione da parte di Dio e quindi da parte degli uomini. Ma se c'è un uomo che soffre, quello è degno di un'attenzione particolare. E quindi Gesù si rivolge a lui. Siamo anche abituati a vedere, sappiamo che per la mentalità di allora, se un uomo aveva qualche handicap o qualche malattia, questa veniva ritenuta causata dal peccato. Quindi di certo le persone che stavano nella sinagoga vedevano quell'uomo dalla mano paralizzata anzitutto come peccatore. Ora Gesù rivolge la sua parola proprio a quell'uomo ritenuto peccatore, proprio perché lui aveva già avuto modo di dire ai farisei che è il medico e il medico viene per gli ammalati. Quindi Gesù si accorge della necessità di quest'uomo. E senza che nessuno gli chieda nulla, senza che quell'uomo dica una parola, faccia una richiesta, ecco, Gesù lo chiama, alzati. E per dire alzati, Gesù usa un termine che noi conosciamo dalla fine del Vangelo, dalla finale, la risurrezione. È come se Gesù gli dicesse risorgi. Gesù vuol dargli un'esperienza di vita. Tu che sperimenti già la morte, perché già la mano è morta, quindi sei già su quella strada. Risorgi, sperimenta la vita, ricevi vita nuova. Vieni qui in mezzo, cioè nel luogo più importante, in mezzo all'attenzione di tutti, dove tutti possono vederti bene. Vieni al centro dell'attenzione. Però prima di continuare, Gesù si guarda attorno e pensa agli altri. Ha già visto dalla faccia che fanno o dal loro sguardo, si è già accorto delle loro intenzioni. Si è accorto che nel loro cuore c'è un'altra forma di paralisi, più pericolosa, più brutta, perché con quella mano paralizzata quell'uomo non avrebbe mai fatto niente di male. Mentre gli altri, col loro cuore paralizzato, avrebbero potuto arrivare ad uccidere. E difatti era quello che stavano meditando. Gesù mette in mezzo, fa venire in mezzo quell'uomo, però al centro del suo cuore ci sono le altre persone da salvare da un male più profondo, da un male più difficile da guarire. E allora fa loro una parola per aiutarli. Lui sa che stanno ad osservarlo se guarisce in giorno di sabato, perché vogliono farsi garanti della legge del sabato. Non vogliono farsi garanti della salute di un fratello, della gioia degli uomini in giorno di sabato, ma soltanto della legge. E allora Gesù fa una domanda che di per sé è facilissima. Non è una domanda, è un aiuto a cambiare l'atteggiamento del cuore. È lecito il giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla? Essi sanno che Gesù vuol far del bene in questo momento a quell'uomo dalla mano paralizzata. Lui sa che essi vogliono fare del male, perché vogliono uccidere lui. In giorno di sabato è lecito. È la domanda che essi hanno, portano nel cuore, o la loro preoccupazione, è lecito o non è lecito, fare una cosa o non farla. Gesù chiede proprio, mette alla luce proprio il loro interrogativo più profondo. È lecito? Cosa vuol dire è lecito? Questa parola è lecito la si può intendere o in maniera semplicemente giuridica, cioè la legge cosa dice? È permesso o non è permesso secondo la legge? Ma noi sappiamo che Gesù tiene sempre presente nel proprio cuore e nel proprio sguardo il Padre, colui che ha dato la legge. E allora sulla bocca di Gesù questa parola è lecito, significa è volontà di Dio. Dio gode di una cosa o di un'altra. Dio è contento che in giorno di sabato si faccia del bene o si faccia del male. È ovvio che in giorno di sabato Dio non vuole che si faccia il male, perché non lo vuole in nessun giorno della settimana, in nessun giorno della vita dell'uomo Dio vuole che l'uomo faccia il male. Quindi è proprio una domanda retorica, questa è una domanda quasi assurda. È lecito in giorno di sabato fare del male? E fare del bene? Cosa fa Dio in giorno di sabato? In giorno di sabato Dio continua ad amare tutti gli uomini. Non può smettere. Che se in giorno di sabato Dio smettesse di amare gli uomini, quegli uomini non vivrebbero più. Quindi Dio continua ad amare gli uomini e i figli di Dio possono fare quello che Dio fa in giorno di sabato, cioè i figli di Dio possono amare gli uomini in giorno di sabato. Per Gesù la risposta è ovvia, e è ovvia anche per gli altri, tanto che, dice l'Evangelista Marco, essi tacevano. Essi tacevano. Essi sanno che Dio fa il bene sempre, ama sempre. Essi sanno che del male non gode mai. La risposta a questa domanda di Gesù è ovvia, però essi tacciono. E il loro silenzio non è un silenzio di consenso, ma è un silenzio che manifesta la loro ostinazione. È un silenzio che manifesta la loro malvagità. Per cui Gesù, che li sta a guardare, li guarda ancora di più, li guarda tutti, guardandoli tutti intorno. Gesù non ha paura a tenere gli occhi aperti, perché dal suo sguardo viene la luce, viene l'amore, viene sapienza. Dal suo sguardo viene la contemplazione di Dio e li guarda tutti, guardandoli tutti intorno. E Marco aggiunge anche i sentimenti che prova Gesù mentre li guarda, mentre si accorge del loro silenzio. Del loro silenzio malvagio, guardandoli con, ecco, chi ha tradotto così, con indignazione. Questa parola forse vi piace, forse non vi piace, può darsi che qualcuno dica, ma Gesù, indignazione, beh, insomma, non può darsi che sia stato, che non siamo capaci di esprimere con le parole che abbiamo noi a disposizione nella nostra lingua, non siamo capaci di esprimere i sentimenti provati da Gesù. Certamente Gesù aveva amore per quelle persone, ma non poteva provare quello che essi avevano dentro, non poteva provare i loro sentimenti e le loro decisioni. Allora noi diciamo con indignazione. Si potrebbe tradurre anche con parole ancora più forti, si potrebbe tradurre con parole più leggere, ma forse questa è la parola che dice appunto, da una parte, il desiderio che Gesù ha che essi cambino e quindi l'amore per loro, ma anche la sicurezza che Gesù ha, che essi sono nel male e quindi in pericolo. Guardandoli con indignazione, rattristato. Siamo in giorno di sabato, Gesù è contento per l'amore di Dio, per gli uomini, che li vuole tutti contenti, ma la malvagità del cuore di quegli uomini che stanno attorno all'uomo dalla mano rattrappita, che non sono capaci di godere della sua salvezza, della sua salute, ecco, rattrista Gesù. Rattristato per la durezza dei loro cuori, per la loro ostinazione, non sono capaci di vedere l'uomo più grande della legge. Aveva detto Gesù che Dio ha fatto il sabato a favore dell'uomo, non l'uomo perché osservi il sabato. Il sabato Dio l'ha dato all'uomo come un dono, non come un peso. Gesù è triste perché vede queste persone incapaci di cogliere le intenzioni di Dio e il suo amore per gli uomini. Rattristato per la durezza dei loro cuori. Rattristato. Questa tristezza di Gesù dice che probabilmente non c'è niente da fare per queste persone. Lui non riesce a trovare un altro modo per guarirli, per aiutarli. Un'occasione più bella di questa, come fa a trovarla? Per aiutarli, per guarirli, per far sì che anch'essi riescano ad accogliere i pensieri di Dio. Rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo. Ecco, non dimentica questo uomo dalla mano paralizzata che lui stesso ha fatto venire in mezzo. Allora finalmente rivolge a lui un'altra parola, una parola che sa di comando. Gesù non fa il medico con le medicine, ma usa la parola. È la parola che deve risuonare sempre nella sinagoga per tutto il popolo, parola di Dio, parola creatrice. Tendi la mano. È un comando che Gesù dà a quell'uomo. Ubbidirà quell'uomo? O è anche lui come i farisei che stanno tutto attorno? Quell'uomo ubbidisce. Egli l'attese. Bisogna proprio essere sofferenti ed essere piccoli per ubbidire a Gesù. La durezza del cuore è di quelli che si ritengono qualcuno, che si ritengono grandi, e ritenendosi qualcuno, ritenendosi grandi, rischiano di ritenersi migliori di Gesù. Tendi la mano. La mano che si tende è una mano che assomiglia niente meno che a quella di Dio, il quale, viene detto spesso nei Salmi, che stese la mano, oppure a quella di Mosè, che pure stese la sua mano sul mare, per esempio, per dividere. Ecco, la mano dell'uomo può manifestare l'amore di Dio, la sua potenza sul creato. Tendi la mano. È come dire, comincia ad adoperare la tua mano per dar gloria a Dio. Egli la tese e la sua mano fu guarita. Perché? Perché la parola di Gesù è davvero parola di Dio. La parola di Gesù fa quello che dice. È parola divina. A questo punto, quelle persone avrebbero potuto riconoscerlo. Come mai? Quella mano è guarita semplicemente per una parola. Gesù non ha fatto fatiche, non ha sollevato pesi, non ha violato la legge del sabato. Ha solo pronunciato una parola. Come tutti, anche loro, anche i farisei pronunciavano parole. Solo che la parola di Gesù è per il bene dell'uomo, per la sua gioia, per la sua pienezza di vita, per la sua completezza. La parola di Gesù completa l'opera creatrice di Dio, che vuole l'uomo capace di comunione con lui e con gli altri uomini, e perciò gli ridà la mano, che è anche strumento di comunione. La sua mano fu guarita. Quell'uomo adesso è come tutti gli altri uomini, almeno esteriormente. Interiormente è un'altra cosa, perché vediamo che i farisei, che hanno visto la parola di Gesù operare un prodigio, quei farisei uscirono subito con gli erodiani, non perdono tempo. Si mettono d'accordo con i loro nemici. Normalmente farisei ed erodiani non andavano d'accordo. Erano due partiti, uno religioso e uno politico, ma all'occorrenza tutti e due politici, contrari l'uno all'altro. I farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui, in che modo farlo morire. Congiurano le genti, dice il Salmo secondo. Quindi qui, con questa loro malvagità, fanno vedere che la parola di Dio è proprio vera. Congiurano le genti contro il Signore e il suo Messia. E quindi con questo loro congiurare dichiarano che Gesù è proprio il Messia, è proprio colui che deve venire, l'inviato di Dio. Uscirono subito, non perdono tempo, per tenere consiglio in che modo farlo morire. Così essi, in giorno di sabato, meditano la morte, fanno il male. Gesù aveva chiesto se in giorno di sabato è lecito fare quello che non è mai lecito. Ed essi fanno in giorno di sabato quello che non è mai lecito. Non rispettano il sabato, cioè l'intenzione di Dio. L'intenzione di Dio è di far vivere l'uomo e di farlo vivere nella gioia. Essi in giorno di sabato meditano invece la morte dell'uomo. E essi stessi escludono la gioia dal proprio cuore, oltre che da quello di tutti gli altri. Tennero consiglio contro di lui in che modo farlo morire. Non saranno i farisei e gli erodiani di Cafarnao che faranno morire Gesù, però con queste loro intenzioni sono profeti. Queste loro intenzioni sono una profezia di quanto accadrà a Gesù, a Gerusalemme. Ecco, noi leggendo e rileggendo questo brano, vediamo di nuovo, come abbiamo già visto nei due brani precedenti, la grandezza e la bellezza delle intenzioni di Dio, della sua gioia per l'uomo. Ma come è difficile per gli uomini, se non si accoglie Gesù, non è possibile accogliere nessuna delle intenzioni di Dio, non è possibile avere comunione con Lui. Soltanto accogliendo Gesù e accogliendo tutto quello che Gesù propone, che Gesù fa, anche noi possiamo partecipare alla gioia di Dio, all'amore di Dio e quindi avere comunione con Lui. Perché Gesù è davvero colui che Dio ha mandato perché noi possiamo partecipare della sua vita, della comunione con Lui, della gioia di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.